Biennale Tecnologia, siamo in diretta streaming, benvenuti. Io sono Don Luca Peiron e con me oggi Amos Corbini e Giovanni Leghissa. Insieme parleremo di Medioevo e Novecento, pensiero in dialogo con la rivoluzione digitale. Un titolo che può essere per certi aspetti anche un po', curioso. Partiamo da una considerazione semplice: la storia del pensiero è una storia. Si giova sempre del passato per costruire del futuro, anche se a differenza di quanto avviene per la tecnologia, ogni generazione deve in qualche modo riprendere in mano le domande fondamentali, decidere che lo sono ancora, farsene eventualmente di nuove, tentare le risposte, le sue risposte per quel tempo, quella società, quel contesto particolare. È quello che proveremo a fare oggi insieme. Cominciando con Amos Corbini, Università di Torino. Una domanda subito forte. Medioevo è stata una stagione che ai suoi albori ha dovuto fare i conti con un cambiamento d'epoca, di modo di pensare, un cambiamento sociale. Che cosa da dire dal punto di vista del metodo e dell'approccio il Medioevo a questo tempo? Amos Corbini.
Sì, buongiorno a tutti. Ma intanto potrebbe già essere sorprendente per qualche nostro amico che ci sta seguendo pensare che il Medioevo abbia qualche cosa da dire al pensiero dei nostri giorni. E in realtà sì, il Medioevo ha certamente delle cose da dire, perché anche se nel linguaggio comune il Medioevo è spesso un termine che viene usato come sinonimo di oscurantismo e di decadenza, dobbiamo pensare che dal punto di vista cronologico il Medioevo ha coperto 1000 anni, anche a prendere per buona la periodizzazione solita che lo fa andare dal 400, dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente fino al 1492. In 1000 anni è semplicemente successo che le persone hanno pensato e riflettuto su tanti problemi e non su pochi, come, o sempre sugli stessi, come sarebbe a volte verrebbe la tentazione di pensare. Quindi, in tutto questo enorme periodo storico, dobbiamo anche pensare che anche geograficamente il Medioevo è un'entità estremamente polimorfa e questo lo avvicina a noi. Dobbiamo almeno distinguere tre Medioevi, divisi in tre zone geograficamente, linguisticamente e culturalmente diverse. C'è il Medioevo latino, europeo, c'è il Medioevo bizantino, di lingua greca, e c'è il Medioevo arabo dal VII secolo in poi. E quindi il Medioevo, molto più di quanto noi siamo abituati a pensare, è un periodo in cui l'incrocio delle culture, delle lingue, delle tradizioni, degli approcci, dei problemi ha generato una enorme varietà di domande e di risposte. Se anche vogliamo rimanere al Medioevo latino, che è ciò di cui io mi occupo, sì, c'è stato un momento in cui il Medioevo ha vissuto un cambiamento che ha vissuto come epocale e come drammatico. I filosofi del Medioevo latino sono autori cristiani, per la semplice ragione che per fare filosofia bisognava studiare teologia, la filosofia era propedeutica alla teologia, quindi chi ha scritto di filosofia in tutto l'arco del Medioevo latino ha scritto perché era un chierico e voleva diventare un teologo. Ora, la filosofia di questo periodo, a un certo punto, ha scoperto Aristotele, il più grande filosofo greco. Perché lo ha scoperto solo a un certo punto? E l'ha scoperto anche tardi, perché il Medioevo latino non conosceva il greco, mentre il greco lo conoscevano molto bene gli autori arabi, perché tra l'VIII e il X secolo l'Islam aveva tradotto tutto il grosso della filosofia e della scienza greche, non per ragioni culturali, ma per ragioni di dominio politico, perché volendo conquistare tutti i territori possibili, ma era un elemento che veniva considerato come imprescindibile. Quindi gli arabi conoscevano Aristotele. Quando conquistano la Spagna, tutti ci ricorderemo la data della battaglia di Toledo nel 1122, allora improvvisamente le due culture entrano in un contatto, in un contesto in cui abbiamo persone di lingua lo spagnolo, pensatori di lingua latina radicati in Spagna che parlano lo spagnolo. E attraverso il volgare spagnolo, parola per parola, incominciano a tradursi Aristotele dall'arabo in latino. Questo avviene sostanzialmente tra 1125 e 1150, questo è l'inizio di un percorso storico molto lungo, che va fino al 1280, ma insomma cosa succede? Che gli autori cristiani si accusano, il filosofo greco di cui conoscevano solo l'esistenza ma non le opere, ma era già chiaro che era un'autorità fondamentale, diceva cose in contrasto con la verità del cristianesimo. Due esempi per tutti. Per Aristotele il mondo è eterno, non ha avuto inizio nel tempo ed è sempre stato fatto di materia. E per i cristiani il racconto genesiaco dice l'esatto contrario. Il mondo è creato dal nulla per un certo tempo. L'anima umana, per i cristiani tipicamente l'anima umana è immortale, l'anima individuale è immortale, e per Aristotele invece l'anima muore con il corpo. Allora, cosa fare? La rivelazione non può non dire la verità, per i pensatori cristiani questo è chiaro. D'altronde però Aristotele è il più grande filosofo greco e i filosofi latini sono convinti profondamente che verum cum vero consonat, che la verità non può essere in contrasto con la verità, perché la verità è per loro trascendente, l'uomo è un dato originario. Allora, com'è possibile che se non ci può essere contrasto tra verità, Aristotele dica determinate cose e il cristianesimo ne dica altre? E incominciarono decenni, per certi versi secoli, di accanita discussione, e in cui ci furono toni spesso aspri, spesso drammatici. Ma allora Aristotele va rifiutato? Ma allora Aristotele ha sbagliato? Ma allora sono possibili verità in contrasto? Si arrivò a teorie che furono interpretate come teorie di verità in contrasto, ma insomma la fine del Medioevo è stata, con una felice espressione, connotata come l'epoca delle verità dissonanti, un'epoca in cui ci si dovette rendere conto, assimilando Aristotele, che le verità sono tante. E anche se per gli autori latini non c'è dubbio che la verità della rivelazione è superiore a tutte le altre verità, tuttavia non è che le verità che sono potenzialmente in contrasto non siano verità. Ecco, io credo che questi secoli di travaglio intellettuale, in cui si è dovuti passare da una concezione univoca di verità a una concezione variegata, polifonica di verità, che accettava il diverso e il contrastante, che si sforzava di integrarlo in un sistema coerente, abbia molto da dire a noi che siamo di fronte a sfide nuove, e se non ci ricordiamo la storia abbiamo anche la sensazione di essere un po' i primi in un'epoca così complessa. E invece le epoche complesse nella storia dell'umanità ci sono state, e il Medioevo in questo senso credo abbia molto da insegnarci, nel tentativo di dialogare, di assimilare, spesso di litigare e anche di arrivare a risultati provvisori, però aperti alla storia.
Non sento niente. Sono problemi di audio.
Eccoci. Dicevo, grazie ad Amo Scorbini che ci ha permesso di entrare in un dialogo tra saperi e guardare come verità diverse possono stare insieme, in qualche modo descrivere il tempo. Facciamo un salto nel tempo, lo facciamo con Giovanni Leghissa, andiamo al Novecento. È il secolo che ha raccolto i frutti, buoni e avvelenati, della rivoluzione industriale, che ha segnato in maniera definitiva la società, la rivoluzione industriale e il suo rapporto, no, con la tecnologia. E allora, in qualche modo, a Giovanni Leghissa pongo la stessa domanda rispetto alla precedente, insomma. Che cosa da dire dal punto di vista del metodo, dell'approccio a questo tempo, la filosofia del Novecento?
Grazie. Ma il problema è inquadrare innanzitutto il tempo in cui viviamo. Bisogna capire bene se davvero vogliamo essere moderni, se davvero siamo in grado di accettare questa grande svolta culturale che è stata la modernità. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che siamo ovviamente tutti moderni, la modernità è un'epoca è la cornice all'interno della quale ci muoviamo. Modernità però in realtà è anche un modo di stare al mondo, più propriamente anzi è un'attitudine, un modo di una struttura del sentire, anzi, si potrebbe forse meglio dire, no? Non un'ideologia, non tanto una visione del mondo, ma proprio una sì, direi un'attitudine verso il senso, verso i fondamenti dello stare assieme e verso appunto il nostro un modo ben preciso di inquadrare il rapporto tra l'uomo e il mondo. Che parte dal presupposto secondo cui il nostro stare qui dipende tutto da noi. E qua cominciano poi i problemi, perché in questa maniera qua si rischia di non cogliere bene la portata antropologica, si rischia di non focalizzare bene l'attenzione su cosa comporta questo. È una sfida non indifferente. Il fatto che tutto dipenda da noi significa che siamo, che ciascuno di noi, in quanto abitatore della modernità, porta sulle spalle una responsabilità non indifferente, porta sulle spalle il peso della propria esistenza solitaria. Chiaramente questo, mi verrebbe da dire, non è per tutti, tant'è che appunto forse sarebbe meglio vedere la modernità non tanto come appunto un'epoca, no? Che è una cornice che riguarda, che comprende tutti, quanto appunto piuttosto un modo di stare al mondo che però appunto è condiviso non proprio da tutti. In seno alla modernità ci sono resistenze alla modernità, ci sono modalità di affrontare il rapporto col moderno dotate anche di una profonda ambiguità. E proprio rispetto alla questione della tecnica, i nodi, si potrebbe dire, vengono al pettine. Se fossimo tutti davvero moderni, accoglieremmo in maniera abbastanza pacifica, direi, il nostro rapporto con la tecnica. Saremmo in grado di vedere noi stessi come quell'animale che, abitando il mondo, interagisce non solo con altri esseri viventi, con mari, monti, fiumi, stelle, pianeti più o meno lontani, ma interagisce anche con i propri artefatti che coabitano il nostro mondo. Ecco, in realtà le cose non stanno proprio così e c'è, a quanto pare, una resistenza da parte ancora di molti a vedere nell'oggetto tecnico, nell'artefatto, qualcosa con cui poter interagire in un rapporto in qualche modo addirittura paritetico. È come se la modernità fosse ancora pervasa da antiche paure nei confronti del monstrum, nei confronti della macchina semovente, di quel nostro doppio che ci inquieta e ci spaventa dai tempi dei robot di Vaucanson. Lo si vede bene con la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale segna una svolta notevole nel nostro immaginario, nel nostro quotidiano, insomma, no? Le cose cambiano, la vita si velocizza, la città diventa un luogo diverso rispetto a prima, diventa appunto un luogo che può diventare una giungla però abitata non da animali feroci, ma da strumenti tecnologici non sempre facilmente assimilabili. Poi abbiamo lo scenario attuale, che per alcuni sembra essere ancora più spaventoso, no? Pensiamo a tutti i dibattiti sul singleton, pensiamo a tutti i dibattiti che si fanno nell'ambito dell'intelligenza artificiale sulla possibilità di incontrarci un giorno con una macchina intelligente costruita da noi, ma che sarà forse più intelligente di noi. Noi vorremmo costruirla, per carità, forse ci aiuterebbe a risolvere tanti dei nostri problemi, ma se questa macchina diventa più intelligente di noi, magari persegue poi obiettivi che non sono necessariamente i nostri. Ecco, siamo insomma circondati da questo immaginario che nasce prima nella science fiction, nei romanzi di fantascienza degli anni 30 del Novecento in avanti. Siamo insomma immersi in questo immaginario un po' inquietante, no? Che ci fa vedere con paura, direi, quell'oggetto tecnico che abbiamo sì creato, che dovrebbe in qualche modo dipendere da noi, ma che però ha una sua autonomia, ha una sua agentività, dicono addirittura alcuni filosofi. Ecco, si tratterebbe però di capire che le cose in realtà sono sempre andate in questa maniera qua. E se avessimo questa consapevolezza, che a volte tendiamo a mettere da parte, forse il rapporto con gli artefatti, gli oggetti tecnici, sarebbe meno drammatico e meno inquietante. Da quando abitiamo il mondo, popoliamo il nostro mondo, la nostra nicchia ecologica, di oggetti che abbiamo costruito. Per lungo tempo questi oggetti sono stati sempre uguali a se stessi, non abbiamo fatto grandi innovazioni tecnologiche, pensiamo all'amigdala acheuleana con la quale facevamo un po' di tutto, l'abbiamo fatto per 30.000 anni grosso modo, no? Poi insomma, ci sono state altre innovazioni e siamo arrivati al computer quantistico di Google, per dirla, no? Ecco, però da sempre noi interagiamo con degli oggetti che interagiscono con noi, nel senso che una volta che ci sono, come dire, costruiscono quel paesaggio naturale nel quale ci muoviamo. Ecco, allora sarebbe importante rendersi conto che la tecnica non è appunto il monstrum, quel Frankenstein che abbiamo creato e poi ci sfugge di mano e combina disastri, ma è il nostro ambiente naturale da sempre. Ecco, la modernità, concludo, ha gli strumenti teorici per comprendere questo, non solo della filosofia ovviamente, ma da tutta una serie di saperi che riflettono da qualche decennio oramai sulla rivoluzione tecnologica in atto. Abbiamo tutta una serie di strumenti teorici, non solo chiusi dentro gli ambiti universitari, ma insomma che circolano anche nella società civile. Abbiamo degli strumenti, abbiamo dei discorsi, delle narrazioni, mi verrebbe da dire, che ci permetterebbero di avere un rapporto, direi, più amicale con quegli artefatti che coabitano il nostro mondo. Tuttavia, ecco, c'è ancora una resistenza, direi, che non definirei semplicemente premoderna, arcaicizzante, antimoderno o altro, ma insomma c'è un inconscio collettivo che ancora resiste alla tecnica. E credo che questo dipenda dal fatto che se accogli l'artefatto tecnico come un tuo simile, tra virgolette, pensiamo appunto ai robot, allora forse relativizzi anche la tua posizione nel mondo, ti rendi conto che sei anche tu, essere umano, una macchina tra altre, e questo forse non tutti lo digeriscono.
Grazie, direi che abbiamo già messo insieme molti elementi che possono essere uno sfondo interessante. Allora continuo con le provocazioni. La fatica di tenere insieme verità diverse, il bisogno di andare oltre la paura, la resistenza, ma nello stesso tempo non cedere, forse no, a un facile entusiasmo, un dire è tutto bene, è tutto buono, può essere tutto utile. Che cosa possono allora regalarci Medioevo e modernità rispetto agli errori che in qualche modo è stato fatto? No? Il termine rivoluzione, rivoluzione digitale, trasformazione digitale, ma soprattutto rivoluzione fa pensare a progresso, miglioramento, ma rivoluzione significa anche violenza, spargimento di sangue. Guardare la storia ci permette di evitare in qualche modo errori anche fatali che abbiamo fatto nel nostro passato. Le tecnologie hanno un po' un carattere di irreversibilità, quelle digitali certamente in maniera ancora più evidente, e come ci diceva Giovanni Leghissa, ormai disegnano di fatto un ambiente in cui tutti noi ci stiamo muovendo. Allora, quali sono gli errori o di pensiero o di strategia che Medioevo e modernità hanno fatto, da cui tenerci lontani per affrontare questo presente tecnologico con una maggiore serenità, in qualche modo, non, se non altro, replicando le ingenuità, le sciocchezze o appunto le stupidaggini che in qualche modo, per ragioni sbagliate, abbiamo fatto, abbiamo scelto. Amos Corvini.
Sì, in effetti sentendoti parlare, Luca, mi veniva proprio in mente che anche in questo il Medioevo è un buon maestro. Ma intanto in un aspetto. Spesso nelle immagini stereotipe, banali del Medioevo, la Chiesa è vista come un'entità fondamentalmente censoria. La Chiesa non è stata un'entità censoria, è stata l'entità grazie alla quale mille anni di cultura sono esistiti, perché dobbiamo sempre ricordarci che i testi venivano copiati nelle abbazie e poi in biblioteche annesse a studi di ordini religiosi solitamente, dobbiamo ricordarci che le università erano tenute in piedi dalle esigenze della Chiesa di avere dei chierici, quindi disegnarci una Chiesa medievale come una Chiesa nemica della cultura è un grossolano errore storico. Qualche momento di paura del nuovo però ci fu. Se non dobbiamo immaginarci una Chiesa che censura sempre, qualche momento di censura e qualche momento in cui si tentò di deviare una rivoluzione in argini e in canali predeterminati dall'alto ci fu, e il fatto che però questi momenti isolati ma reali di interventi censori non abbiano sortito nessuna efficacia sullo sviluppo della storia delle idee, io credo che qualcosa ce lo debba dire. C'è un secondo aspetto interessante, io trovo, per cui il Medioevo ha delle cose da insegnarci. C'è un autore della fine del 200 che è Ruggero Bacone, un autore inglese, che in polemica col tutto il sapere accademico del tempo suo, non a caso in effetti è prospetta delle novità tecnologiche importanti. Ruggero Bacone è convinto che il sapere debba servire all'uomo e immagina cose che a noi ricordano un po' Leonardo da Vinci, insomma immagina dei macchinari che dovrebbero semplificarci la vita. Allora, in un contesto di questo genere, Ruggero Bacone dice che il sapere del tempo suo ha alcuni enormi difetti e un difetto certamente è quello che ai maestri dell'università viene data troppa importanza, che i maestri dell'università parlano solo gli uni con gli altri e parlano di problemi che ormai non interessano a nessuno. Questo è interessante se noi pensiamo che le opere del pensiero medievale sono scritte in generi letterari molto distanti da noi, ed è interessante che sia il Medioevo essersi accorto nella sua parte finale dei limiti di questo approccio. Ce lo dice anche un autore come Francesco Petrarca, che in realtà è un buon filosofo, nonostante lo conosciamo tutti ovviamente prevalentemente come poeta e uomo di letteratura. Francesco Petrarca vede il problema di Ruggero Bacone da un altro punto di vista, e lui dice: oggi il sapere accademico è un sapere che non serve più all'unico problema a quale la filosofia dovrebbe servire. Per Francesco Petrarca è la felicità. Noi potremmo dire forse il benessere oggi, con un termine più vicino a noi. Insomma, la filosofia deve servirci a capire il reale, ma poterci poi interagire con quel reale in maniera più efficace e più migliore per noi. Allora, il Medioevo, come quegli organismi che autocorreggono un po', che autoguariscono dalle loro malattie, ha colto il problema di un sapere accademico che cominciava a diventare troppo specialistico e che perdeva d'occhio il suo scopo. E questo a me sembra che in un ambito come quello della rivoluzione digitale, che quant'altri mai richiede l'intersezione dei saperi, la polifonia delle voci, quell'ascolto che fa sì che le competenze dell'altro mi arricchiscano, trovi in queste voci di dissenso alla fine del Medioevo degli interessanti antesignani che varrebbe sempre la pena di rileggere e di riascoltare.
Grazie. Giovanni Leghissa.
Allora, la questione è controversa, come si dice in filosofia, nel senso che la modernità ha fatto forse un errore grandissimo, che è stato quello di non prendersi sul serio, che è stato quello di temere le conseguenze del proprio stesso discorso, del proprio stesso atto di autofondazione. Il problema della modernità è questo: i moderni sono quelli che dicono con noi comincia una nuova storia, anzi comincia la storia, che non è più storia della salvezza, ma è la storia, l'orizzonte finito all'interno del quale si muove la specie Homo sapiens, determinato appunto anche da vincoli esterni a noi, no? Il pianeta deve continuare ad ospitarci se vogliamo continuare ad abitarlo. Con noi comincia una nuova storia che ha soltanto in noi gli autori di questa stessa storia, e questo fa paura. L'esito nichilistico della modernità, esito necessario, perché una volta che la modernità si mette in moto non può che avere un esito necessariamente nichilistico. Nichilismo non è una brutta parola, vuol dire semplicemente che l'atto di fondazione, non rimandando a niente che gli sia esterno, dipende solo da se stesso, e quindi questo vuol dire che ci si confronta con il nulla dal quale l'atto di fondazione si genera. Questo banalmente vuol dire nichilismo, no? Ecco, però nichilismo può far paura, perché appunto aumenta la responsabilità di tutti noi, sia come individui che come collettivi, aumenta la necessità di sapere bene quello che si fa. Aumenta la necessità di fare un buon uso della nostra ragione, e o meglio dei modelli di razionalità con i quali poter gestire il nostro presente, poter gestire la complessità. Non è semplice, perché nel momento in cui noi giungiamo ad affermare che viviamo in un mondo complesso, al tempo stesso e immediatamente diciamo anche che siamo dentro quel mondo che stiamo osservando. Significa anche dire che non possiamo trovare una soluzione univoca per i nostri problemi, troviamo solo e soltanto soluzioni parziali, limitate. Questo non significa dismettere il buon uso della ragione, significa riconoscere che la ragione è quello strumento che serve a risolvere problemi limitati, finiti, contingenti. Significa insomma fare i conti con la contingenza, significa accettare la drammaticità della contingenza, questo significa poter sbagliare, ovviamente, no? Cioè, in fondo la scienza perché è così importante per noi moderni? Perché ci dà un modello anche antropologicamente interessante, no? La scienza ti dice che tu puoi raggiungere una verità che il giorno dopo può venire confutata da qualcun altro, quindi si avanza a tentoni, ci si avvicina alla miglior soluzione di volta in volta, ma questa soluzione è la migliore nel contesto contingente nel quale viene trovata, poi può non valere più. Ecco, questo dramma della possibilità di fare i conti con modelli universali, che non significa che poi la ragione venga meno, non significa che poi smettiamo di trovarli questi modelli universali, non significa che smettiamo di dialogare sulla base della comune ragione per trovare soluzioni comuni. No, non significa questo. Significa però che il conflitto è costitutivo, significa che appunto le soluzioni che troviamo di volta in volta sono sempre parziali, significa che i modelli di razionalità non sono universalizzabili. La ragione sì, la ragione è quella facoltà che abbiamo in quanto membri della specie Homo sapiens, insomma, la ragione ci serve come le mani, no? Le mani sono la prima protesi di cui disponiamo, una volta che diventiamo, insomma, animali che camminano su due zampe, si liberano le mani, il pollice diventa opponibile e abbiamo uno strumento tecnico con il quale interagire nel mondo. Al tempo stesso la ragione anche ci serve a gestire la complessità, ci serve a gestire l'assenza, ci serve a costruire pensieri astratti, eccetera. Il problema è che però i modelli di razionalità con i quali noi ci confrontiamo tra di noi, tra 7 miliardi e mezzo quanti siamo sul pianeta, per risolvere i problemi comuni, sono modelli di razionalità in conflitto a volte tra loro. La scienza, per esempio, è generatrice di un modello di razionalità, si basa su un sistema metafisico che non necessariamente tutti condividono. Ecco, gestire il conflitto è forse il compito al quale siamo chiamati, perché la tecnologia, le nuove tecnologie non generano nuovi conflitti, si innestano in una conflittualità permanente già esistente. Ed è in quel contesto che noi dobbiamo appunto cercare di aumentare il consenso o il dialogo perlomeno tra modelli di razionalità. Certamente quando ci troveremo di fronte a persone che rigettano il progetto comune della modernità e pensano di poter costruire o utopie antimoderne che fanno ritorno a qualche ipotetica età dell'oro dove non c'era la tecnologia, dove non c'era nemmeno la scienza, pensiamo ai terrapiattisti, allora sorgono dei guai. Si spera però che regni almeno un buon consenso, non tanto sui singoli modelli di razionalità, ma sul fatto che dobbiamo sederci a un tavolo e dialogare per vedere cosa fare per gestire il comune. Cioè il fatto che, insomma, abitiamo tutti lo stesso pianeta, molto banalmente, e siamo tutti responsabili della gestione di questo.
Grazie, credo che questo si leghi molto bene a Moscorbini con le cose che in qualche modo andavamo dicendo all'inizio, no? Un tempo, quello del Medioevo, in cui proprio la questione di diversi modelli in qualche modo ha fatto fiorire anche un pensiero capace di incontrare quel tempo e quelle problematiche. Ogni studioso ha degli autori preferiti, ogni studioso ha approfondito alcuni autori, e allora un po' per far rispondere il Medioevo al Novecento, le indicazioni interessanti che ci dava Giovanni Leghissa, a partire dagli studi, dagli autori, insomma, in qualche modo preferiti da Moscorbini, come risponde il Medioevo al Novecento per guardare insieme al tempo che viviamo?
Ma in effetti finché parlava Giovanni mi veniva in mente che il nichilismo è un grande problema della filosofia tutta, a partire dall'antichità. Qual è il problema del nichilismo? Alcune cose chiaramente sono, altre ci sembra che non siano, siano nulla, e poi ci sono cose che stanno un po' a metà, che in qualche modo sono e in qualche modo non sono, e noi dobbiamo cercare di capire in che senso sono. E per la rivoluzione digitale un problema che la filosofia oggi ha è di capire che cos'è un oggetto digitale, che cos'è un messaggio che viene codificato e trasformato digitalmente, perché se sappiamo che cos'è abbiamo gli strumenti almeno potenzialmente per sapere che cosa farne, e sapere che cosa farne vuol dire sapere che cosa possiamo farne e che cosa dobbiamo farne. Allora, il problema che il Medioevo, in questo senso, secondo me, può essere interessante citarlo, è questo. Per i medievali la rivelazione cristiana semplifica enormemente un problema. Ci sono realtà vere, appunto reali, eppure immateriali. Dio, l'autore della creazione, è la prima entità immateriale, ma ci sono anche creature reali e immateriali, gli angeli. Allora, per i medievali, in linea di principio, non è problematico pensare che ci siano realtà, cose vere, effettive, non dotate di materia. E per Aristotele no. Per Aristotele tutto ciò che è fatto di materia. Aristotele è un pensatore drammaticamente concreto. Allora, nell'incrocio di rivelazione cristiana e sapere aristotelico, cosa ne facciamo delle entità immateriali? E questa è una riflessione che dalla metà del 200 ha tormentato il Medioevo. Io vorrei ricordare, così almeno per una volta lo citiamo anche non a un convegno di Medioevo, un autore che si chiama Pietro Aureolo, che all'inizio del 300 si interroga sulle entità immateriali a partire dai problemi della conoscenza.
Allora, siamo all'inizio del 300.
Sì, ho sbagliato, hai ragione.
Questo per dire ai nostri studenti quanto la storia possa essere attuale, quanto possa essere importante. Magari molti dei nostri ascoltatori sono studenti di ingegneria, quanto quello che stiamo facendo adesso può affondare le sue radici nella storia. Scusa, continua, ma era troppo ghiotta per non cogliere questa particolarità. Ti ho interrotto, continua pure.
No, ma hai fatto bene, perché la storia non è archeologia, la storia è capire cosa è successo per decidere bene che cosa fare, quindi è proprio, in realtà, chi studia la storia lo sa che non è un problema di secoli, è un problema di idee. Dicevo, allora, io guardo davanti a me un tavolo, conosco un tavolo. Nel mio occhio che vede un tavolo, io non ho il tavolo, però il tavolo è fuori di me. Quindi questo tavolo è, indubbiamente, ne sono certo, però finché io lo guardo devo cogliere che questo tavolo non è in me e quindi non è ciò che io conosco, perché ciò che io conosco si forma nel mio occhio e viene elaborato dalla mia mente. Allora Pietro Aureolo dice, attenzione, nel momento in cui io vedo questo tavolo, colgo che questo tavolo ha un essere reale, ma nel momento in cui lo conosco, io non conosco il suo essere reale, perché il suo essere reale non è in me, conosco quello che lui chiama il suo essere intenzionale, cioè questo tavolo acquisisce nella conoscenza un nuovo modo di essere, reale, perché io lo conosco, posso farci delle cose, vedo quanto pesa, lo sposto, lo cambio, lo giro, quindi quello che io conosco è vero. Tuttavia non è materiale ed è un modo di essere legato al tavolo che ho davanti, ma non è il modo di essere di questo tavolo. Quando chi ha fatto un po' di filosofia alle superiori è arrivato a Kant e si è sentito dire che per Kant io posso conoscere soltanto il fenomeno, cioè ciò che è fuori di me in quanto lo conosco, ma c'è poi un essere di quello che conosco, il noumeno, che sono sicuro che c'è, perché questo tavolo è fuori di me, ma io non lo posso conoscere, e in realtà non lo sapeva, ma è stato introdotta un'idea che il Medioevo ha inventato, e cioè che pensare all'essere immateriale amplia enormemente le nostre possibilità di pensare e anche di spiegare. Quindi io posso conoscere ciò che non è in me, perché nel conoscere do un nuovo essere a ciò che conosco, non arbitrario, reale, semplicemente privo di materia, è vero per me come per tutti gli esseri umani. Ecco, questo è un esempio di quanto il Medioevo, io trovo, sia stato fecondo e abbia ancora delle cose da dirci, ma lascio adesso la parola a Giovanni Leghissa e poi eventualmente a qualche domanda del nostro pubblico.
Grazie, Giovanni Leghissa, stessa domanda, un autore amato, un autore studiato che possa aiutarci a guardare al futuro.
Ma prima di rispondere però citerei un autore che comunque mi è caro, che in parte ci può aiutare a cogliere alcuni aspetti almeno del presente, che è Michel Foucault, che all'inizio della sua attività al Collège de France, nel discorso inaugurale, parlava della necessità di instaurare, concepire, articolare un materialismo dell'immateriale, ecco questo per collegarmi a quanto detto poco fa dal collega Amos, e che ci aiutasse, questo materialismo dell'immateriale, a cogliere la pervasività, la performatività, la cogenza, il peso, la materialità appunto dei discorsi nei quali siamo immersi. Ecco, pensiamo al discorso della rete sulla rete, ecco, tutti noi, pur non essendo ingegneri informatici, viviamo in una mitologia condivisa che ci fa apparire la rete nella quale siamo immersi, con la quale interagiamo, grazie alla quale interagiamo, come stamattina. Ecco, viviamo una rete di discorsi sulla rete che facciamo anche senza sapere bene come funziona la rete, anche senza essere appunto autori di algoritmi. Ecco, tuttavia, ecco, questi discorsi poi, che hanno a volte anche una natura mitologica in qualche modo, sono onnipervasivi, ci riguardano, no? Interagiamo con essi e questi ci influenzano. Ma l'autore forse che a me è più caro in questo contesto preciso è Niklas Luhmann, che molti filosofi non considerano un filosofo, lui del resto insegnava anche sociologia, ma in Germania la sociologia è più filosofica che in Italia, quindi io penso si possa a buon diritto considerare un filosofo, ma non ha importanza questo, insomma, un autore che ha costruito una riflessione sulla contemporaneità, sulla modernità, che ci può aiutare a comprendere appunto quella complessità di cui parlavo prima, no? Il fatto cioè che noi siamo dentro il sistema che descriviamo, e dentro questo sistema che descriviamo dobbiamo fare i conti con l'agentività anche appunto degli artefatti, di quegli artefatti tecnologici che noi stessi abbiamo contribuito a costruire, perché una volta che si mettono in moto le macchine, queste vanno avanti, si potrebbe dire, per conto proprio. Pensiamo a quell'artefatto, per capire bene cosa voglio dire, pensiamo a quell'artefatto colossale che è lo Stato. Uno potrebbe dire, ma no, cosa c'entra questo con le nuove tecnologie? C'entra, perché in fondo anche le organizzazioni nelle quali noi viviamo, Stato, famiglia, chiese, sette, partiti, eserciti, logge massoniche, clan mafiosi, eccetera, no? Le realtà organizzative nelle quali viviamo sono artefatti, non hanno un'intenzionalità propria, vivono della volontà degli individui che le compongono, no? Beh, esistono nel senso proprio solo gli individui, non esistono entità astratte come la società e cose del genere, no? Ecco, questi strani artefatti, una volta messi in piedi, continuano ad esistere, no? Niente di male in questo, bisogna poi sapere che uso farne. Ecco, la stessa cosa vale per gli oggetti tecnici in senso proprio. Una volta che ci siamo abituati a convivere con loro, dobbiamo anche accettare la loro autonomia relativa. Dobbiamo accettare che ci cambiano la vita in maniere che forse non avevamo previsto all'inizio. E con questo ha a che fare, lo si può comprendere però bene se cominciamo ad avere una visione sistemica del mondo. Una visione sistemica del mondo cosa vuol dire? Una visione complessa che appunto fa sì che tu, in quanto soggetto conoscente, individuo o disciplina scientifica o club, gruppo di esperti, differente, no? In quanto soggetto conoscente, ti consideri parte di quel sistema che descrivi. E questo è fondamentale, perché, come dicevo prima, questo significa sapere già che non ci sono soluzioni preordinate, sapere già che tu avrai la possibilità soltanto di guardare altri che agiscono, ma non vedrai gli altri che guardano te mentre agisci. Questo significa appunto accettare una complessità di descrizione, una complicatezza meglio delle descrizioni del mondo, le quali sono perennemente in conflitto. Ecco, una visione sistemica delle cose, quale appunto ci viene per esempio proposta da Niklas Luhmann, ma qui faccio un nome un po' a caso, se potrebbero fare anche altri, questo è semplicemente un autore a cui sono legato e che trovo utile da studiare, da leggere e da far studiare anche i miei studenti, anche se è un po' difficilotto da leggere. Ecco, penso che in questa maniera qua, con questa visione sistemica, ci si abitui appunto a considerarci come parte del sistema. E questo, ripeto, ci toglie anche quell'orrore che si potrebbe provare di fronte alla complessità. La complessità va accettata come la nostra realtà naturale, come l'ordine normale del mondo, ecco. E questo qua, concludo, ci fa anche poi, ci permette di riprendere in modo nuovo i vecchi problemi della filosofia, che poi sono sempre quelli, no? Se pensiamo da platonici, ci chiediamo che statuto hanno le idee, i concetti, le categorie, e sapendo che questi stanno in un altro mondo che non è quello degli oggetti naturali, poi ci dobbiamo chiedere che rapporto hanno le categorie, i concetti col mondo che abitiamo, con la storia naturale dell'umanità, no? Quindi anche lì il problema di inventare una concettualità, operare con una concettualità che è sempre oltre rispetto a noi. Poi d'altra parte però dobbiamo essere anche sempre in fondo dei buoni aristotelici, dobbiamo interrogarci su quel epitopolio, su quell'innanzitutto e per lo più che costituisce l'ordinaria amministrazione delle nostre vite. Dobbiamo diventare buoni osservatori, come era, come sempre stato Aristotele, capaci di cogliere nelle realtà locali il riflesso di quello universale che appunto non cogliamo sempre, e che viene colto appunto oggi da algoritmi, e da sempre dai matematici, però appunto la matematica non risolve tutti i problemi, perché il matematico opera con oggetti mentali che non hanno una referenza nel mondo, mentre a noi interessa invece costruire universi concettuali che ci permettano anche di operare nel mondo, di risolvere i conflitti del mondo, no? Ecco, e per questo credo appunto che un pensiero della complessità come quello di Luhmann ci possa aiutare forse più di altri.
Grazie, credo che da quello che stiamo andando dicendo, materiale e immateriale non sono in conflitto, o meglio, possono essere in conflitto laddove la parola conflitto ha in sé la sua radice latina di conflagere generativo, quindi di un incontro generativo, quindi anche reale, virtuale. Dobbiamo tenere insieme, proprio in questa complessità a cui si faceva riferimento, dobbiamo tenere insieme, proprio perché stiamo nella complessità, pensieri diversi e anche intuizioni diverse, non pensando, credo, che la complessità possa essere risolta con un tweet o con semplicemente una singola intuizione geniale. Allora veniamo alle domande, ce ne sono parecchie, e di questo ringraziamo chi ci sta seguendo. Una prima domanda è per Amos Corbini. La cultura medievale indicava come rimedio le virtù. Si doveva rafforzare l'uomo per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi nonostante gli ostacoli posti dal mondo. Oggi non bisognerebbe costruire un sistema postmoderno di educazione alle virtù? Prima della risposta aggiungo una seconda domanda che è per tutti noi, che permettetemi, mi fa particolarmente piacere anche da cappellano degli universitari, un nostro ascoltatore, un ingegnere, dice: grazie per questa conversazione, ne esco con tanti spunti, con voglia di approfondire. Avete qualche suggerimento di lettura? Quindi insieme alla risposta a questa domanda, Giovanni, anche un libro da leggere. A te.
Ma cominciamo, no?
Seguiamo sì, Amos prima. E Giovanni, lo stesso. Vai, Amos. Sì. Amos, il Medioevo
allora,
è tuo.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Virtù come persona, come valore, è uno di quei termini che subito puzzano un po' di datato. In realtà, se noi andiamo a vedere che cos'è la virtù dall'antichità in poi, ripeschiamo il solito Aristotele, la virtù è l'abitudine a operare bene. Chi è l'uomo generoso? È l'uomo abituato a dare del suo a chi ha bisogno. E questo per Aristotele implica con molta nettezza di decidere quanto è giusto dare, non di dare tutto, quello sarebbe un vizio. Allora, se la virtù è un'abitudine a operare bene, capiamo subito che oggi, per sapere che cosa dobbiamo fare nella rivoluzione digitale perché essa sia una cosa buona, non possiamo non interrogarci su che cosa è bene. È un po' la solita cosa che ripete in ogni suo libro e in ogni suo articolo Luciano Floridi, che non si può criticare la filosofia senza fare filosofia. Quindi anche se il concetto di virtù non ci piacesse, saremmo poi comunque rimandati al fatto che per scegliere se fare questo oppure quello dovremmo decidere che cosa è meglio, e il meglio è un comparativo di bene. Quindi abbiamo sullo sfondo un problema eminentemente filosofico. Certo, io trovo che uno dei contributi che la filosofia morale attuale può dare è non ha bisogno per questo di dimenticare la storia, anzi è quello di aiutarci a domandarci che cosa è bene oggi nel mondo complesso e postmoderno che Giovanni Leghissa ci ha aiutato così bene a guardare in scorcio. Per questo c'è un bel libro in italiano di Italo Sciuto, un filosofo triestino, che ha scritto L'etica nel Medioevo, un volumetto di 200 pagine nella piccola biblioteca Einaudi. Più in generale sul Medioevo, sicuramente Alain de Libera, la filosofia medievale, 100 pagine, il mulino, uno scorcio straordinario di un grande studioso che presenta la filosofia medievale per quel che è, cioè una meravigliosa avventura dell'intelletto e dello spirito.
All'innamorato del Medioevo, Amos Corbini, un grande grazie. Una domanda al volo, ti ridò solo la parola, ci chiedono di ripetere l'autore trecentesco che hai citato.
Pietro Aureolo o Aureoli, si trova in entrambe le grafie.
Perfetto. Grazie a Giovanni Leghissa. La domanda di una nostra ascoltatrice: non è forse definitivamente finita la modernità che ci portavamo avanti da 5 secoli proprio col Covid? Si è andata schiantando nel Novecento ed è continuata frammentariamente fino ad ora. Non siamo forse ora in una nuova epoca? E se sì, qual è la sua metafisica, visto che l'idea di ragione è morta?
Se fosse morta l'idea di ragione, non saremmo qua a parlare, non ci capiremmo semplicemente. Ognuno direbbe quello che gli passa per la testa e non ci sarebbe neanche la comunicazione, no? La ragione, come dicevo prima, è uno strumento tecnico, tra altri, al pari del pollice opponibile. Quando i nostri progenitori, ben prima di acquisire l'uso del linguaggio, perché noi come specie esistiamo da circa 200.000 anni, ma parliamo da poco, da neanche la metà, 70.000 anni, non di più, stando a quelle che sono le ipotesi fatte dai biologi evolutivi, ma insomma, però ci intendevamo anche prima, ce la siamo cavata tutto sommato bene, tant'è che siamo ancora qua, no? Bene, se io devo costruire una trappola per catturare un animale di cui voglio eventualmente nutrirmi, insomma, di cui pelle poi userò, eccetera, devo fare un buco per terra e immaginare che poi l'animale cada, no? Però devo avere un'idea di questo benedetto animale, devo sapere come è fatto, anche se non è ancora caduto nella trappola, insomma, devo confrontarmi con l'assenza. La ragione serve a questo, uno strumento che ci permette di utilizzare strumenti logici con i quali articolare buoni argomenti all'interno di un collettivo. Poi i filosofi dicono che il soggetto razionale per eccellenza parla di fronte al tribunale della ragione, no? Un tribunale al quale partecipano, un grande consesso immaginario al quale partecipano tutti gli esseri razionali, dei, angeli, demoni, robot intelligenti che hanno superato il test di Turing. Indifferente chi, però noi più semplicemente ci dobbiamo so, comprendere in un consiglio condominiale, in un consiglio di dipartimento, in un Parlamento, insomma, nei luoghi dove vige il conflitto, no? Ecco. E lì la ragione appunto è ciò che ci permette di capirci, ciò che ci permette di far uso della particella e, che ci permette di congiungere delle cose tra loro, che ci permette di far uso della particella non, che ci permette di negare, che ci permette di affrontare il negativo, che ci permette soprattutto di gestire l'assenza, gli oggetti che non sono materialmente presenti, li possiamo ridurre a concetto, possiamo pensarli e possiamo fare delle cose con ciò che non c'è, ma che è però pensabile. Quindi la ragione non può morire da questo punto di vista qua. Morirà quando Homo sapiens finirà e magari, come dire, verrà gestita da altri animali intelligenti quanto noi, quali i polpi, per esempio, delfini, eccetera. Per quanto riguarda la modernità, anche queste, non credo che siamo usciti dall'orizzonte moderno, non siamo entrati in nessuna postmodernità. Per me, insomma, la nozione di postmoderno è assolutamente priva di senso. Il progetto moderno è ancora qua, è un progetto che è un'utopia, ovviamente, ti dice tu, essere umano, individuo, potrai cavartela con le tue forze. Potrai cavartela con un deficit di conoscenza colossale, perché non potrai laurearti in fisica, chimica, matematica, filosofia, medicina. Avrai conoscenze limitate. Quelle di cui disporrai saranno distribuite nella rete, per l'appunto, no? Saranno distribuite in varie comunità di esperti e tu di volta in volta ti fiderai ora dell'uno, ora dell'altro. Se vorrai, però, potrai partecipare alla costruzione di un sapere comune, un sapere che però non sarà mai definitivo, perché ha il suo modello fondante nel sapere scientifico. Noi alla scienza abbiamo demandato il compito di costruire enunciati che hanno eventualmente la proprietà di essere veri o falsi, no? Ecco, poi noi nella nostra vita quotidiana ce la caviamo con quella che Platone chiamava una doxa, un'opinione vera. Anche le opinioni possono essere vere, ripeto, non occorre avere teorie scientifiche per spiegare il mondo, ce la caviamo comunque anche con buoni argomenti, ma devono essere buoni argomenti, devono essere appunto fondati ragionevolmente. Ecco. E dicevo, il progetto moderno nel quale siamo ancora immersi, per fortuna, dico io, sarà utopico quanto vogliamo, ma ha delle promesse non, che non trascurerei. La promessa, cioè, che ce la possiamo cavare con un deficit costitutivo di verità, di verità ne abbiamo poche a disposizione, ciascuno di noi se la cava come può. Siamo confrontati con quella complessità della quale parlavo prima. Non c'è un progetto universale che governa il mondo, sono tanti progetti che si confrontano a volte anche in maniera conflittuale gli uni con gli altri, e ciononostante possiamo essere felici. La modernità promette questo, una felicità dell'individuo che, nonostante il suo sapersi mortale, finito, comunque riesce a godere. Non, il godimento non è infinito, è legato a momenti puntuali della nostra esistenza, ma questi dovrebbero essere sufficienti per condurre un'esistenza in qualche modo sopportabile. Poi ognuno gode come sa, come può e come vuole. Pensate al godimento del mistico, no? Anche quella è una forma di godimento. Ecco, con questa coscienza della finitezza noi dobbiamo confrontarci. Il Covid è una delle tante modalità, tanti oggetti nel mondo, anche se definire dal punto di vista ontologico un virus non è semplicissimo, è uno dei tanti oggetti nel mondo con i quali ci confrontiamo e che ci fanno toccare con mano la complessità. Non è che il virus adesso o una crisi economica o una guerra metta in ginocchio la modernità è ancora lì, come progetto che credo valga la pena, al quale valga la pena aderire, insomma. Chiaro, ci sono delle cose da aggiustare. L'idea di Stato che abbiamo, per esempio, noi, lo Stato che è ancora lì, dalla pace di Vestfalia in avanti, io farei cominciare la modernità col 1648. Ecco, quell'idea di Stato che abbiamo, la forma Stato che all'interno della quale ancora ci muoviamo, sono gli Stati che decidono se fare il lockdown, se non farlo, come curarci, se darci vaccini o meno, eccetera. Ecco, quella forma lì potrebbe costituire dei problemi, perché gli stati sono in perenne guerra fra loro, a questo servono, gestire un territorio, delle risorse limitate, eccetera. E forse i problemi comuni dell'umanità oggi dovrebbero essere gestiti da qualcosa che vada al di là, forse, dei singoli stati nazionali, che comunque sono ancora i decisori ultimi.
Grazie. Un libro.
Ma dunque, un libro che non parla di nuove tecnologie, ma che parla però di quella complessità all'interno della quale collocare addirittura il singleton, se arriverà mai. Un librettino di Luhmann, l'autore che citavo prima, Osservazioni sul moderno, Angeli, librettino facile, più facile rispetto ad altri libri di Luhmann, più complicati. Appunto lì spiega bene il fatto che non ci possiamo guardare dal di fuori. Ognuno di noi, anche il filosofo, è un osservatore tra altri. Io osservo te e altri osserveranno me e io non li vedrò che mi osservano. Ecco, da questa rete di osservazioni reciproche, ciascuna delle quali è parziale, limitata, nasce il nostro mondo. Ecco, per sapersi muovere in questa complessità, forse questo libro di Luhmann, Osservazioni sul moderno, Angeli, può darci qualche indicazione.
Perfetto, grazie mille. Giungono altre domande, purtroppo però il nostro tempo è scaduto. Io ringrazio Amos Corbini e Giovanni Leghissa di questa occasione, ringrazio il Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia per aver accettato la proposta di ospitare questo dialogo tra filosofie, tra tempi diversi. A me l'onore e l'onere delle conclusioni e da prete permettetemi di partire da quello che mi è più caro. In questo momento viviamo tutti, come anche qualcuno degli ascoltatori ha ricordato, un momento complesso, faticoso, per molti aspetti tragico, un momento, da prete direi, crocifisso. Ecco, sempre da prete direi che però la crocifissione nel cristianesimo, la morte di croce di Cristo, è anche un'occasione, è il kairos della risurrezione, di qualcosa che apre un nuovo tempo, che apre un nuovo mondo, che riapre nella visione teologica la possibilità concreta di un tempo di salvezza e di alleanza. Io credo che le cose che siamo venuti dicendo con i nostri ospiti possono essere tenute insieme, messe in dialogo, come abbiamo tentato di fare solo per brevi cenni, proprio per guardare non solo il tempo che viviamo, questa contingenza, ma il tempo che vivremo. In qualche modo, fino al Covid, siamo stati tutti immersi in una sorta di divenire inerziale, direbbero gli ingegneri, di una storia che macinava in qualche modo se stessa. Il Covid rappresenta certamente una cesura drammatica. Si diceva che postmodernità, modernità in realtà sono una continuità, sicuramente dal punto di vista esistenziale, ma dal punto di vista non solo, anche storico, sociale, economico, politico, il 2020 è un punto di soglia. Papa Francesco direbbe davvero un tempo nuovo, un momento in cui individuare un segno significativo di un cambiamento d'epoca. E allora, raccogliendo le provocazioni che i nostri ospiti ci hanno fatto, mi permetto di rilanciare in questo modo rispetto ai temi che sono cari a Biennale Tecnologia, rispetto a questo concetto di mutazione. Dicevo, da un divenire inerziale può essere interessante scoprire insieme un avvenire diverso. costruire, pensare, progettare, vivere, condividere, non un divenire, ma un avvenire. In qualche modo mettere insieme il pensiero che ci ha preceduto, costruire un pensiero nuovo che sia capace di rispondere alle sfide che ci sono davanti, in un costante dialogo che non viva di rendita di posizione. Amos Corvini in qualche modo ci ricordava come il Medioevo ci ha regalato questo. Giovanni Leghissa ricordava come la modernità vive in qualche modo della scomparsa di alcuni miti e la solitudine responsabilizzante del dover stare in questo tempo e affrontarlo con verità. Ecco, da credente io immagino che in questo tempo la mia solitudine sia anche rotta dalla presenza di un'ulteriorità che però non toglie a me, anzi riconsegna la responsabilità. Ecco, a chi ci ascolta mi permetto allora di consegnare in conclusione proprio questa sfida, la sfida dell'avvenire che tiene insieme la complessità, il pensiero, che rompe le rendite di posizione, ma che mette a servizio del bene comune dell'umanità nel suo complesso questo desiderio di pensare questo tempo, di collaborare con la tecnologia e con le macchine per mettere in definitiva l'orizzonte ultimo di tutti, la possibilità di una vita piena, di una vita, si è fatto cenno alle virtù, di una vita buona, di una vita che, se non può essere felice nella sua interezza, possa essere serena nella consapevolezza di essere vissuta non da soli, ma con uomini e donne che mettono la propria intelligenza, la propria capacità di fare in questo tempo per andare oltre questa cesura che il Covid ci consegna, per andare in quella che è postmodernità, ultramodernità, che è semplicemente il nostro domani. Grazie a tutti per averci seguito e grazie ai nostri ospiti.